liberazione dalla cultura del merito. E mi sa che stasera manderò alcuni di voi un po' in crisi. Se sarai confuso e dirai, ma non è possibile, non è giusto, allora forse cominci a capire quello che cos'è questa grazia meravigliosa che Gesù ha portato in questo mondo. Così voglio iniziare con una lettura nel Vangelo di Luca, capitolo 13, dove possiamo vedere che Gesù comincia a smantellare i concetti religiosi riguardo alla tematica del merito. Luca 13, 1 a 5, c'è scritto: in quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. Egli rispose loro: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, perché hanno sofferto quelle cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sui quali cadde la torre in Siloè e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Noi qui non stiamo costruendo torri, ma una chiesa, ma finché niente ci cada addosso, stiamo buttando tanto di quel ferro qui alle mie spalle che questo fatto qua da noi non potrà succedere. Amen? Amen. Un pochettino stiamo scherzando, dai. Se lo meritavano più di altri di morire in quel modo? Quando ti raggiungono certe voci brutte, hai mai pensato, chissà che cosa hanno combinato per essere puniti in questo modo da Dio? Qualcuno l'ha già pensato una cosa del genere? Io credo che questo fa parte della cultura che noi viviamo, nella quale noi siamo cresciuti. E come abbiamo visto, cioè, al tempo di Gesù le persone la pensavano così. Domanda: per ottenere il benevolere e quindi l'amore di Dio, devi prima pentirti e convertirti, giusto? Sì o no? C'è chi dice sì, c'è chi dice no. Vedete che abbiamo bisogno di capire che cos'è la grazia. Come quella persona che è venuta a dirmi: pastore, io voglio cercare Dio, ma prima devo ancora aggiustare quello e l'altra cosa nella mia vita e allora poi mi metterò a cercare Dio. Secondo voi ha ragionato bene? No, tu non devi meritarti la benevolenza di Dio. Dio già ti ha dimostrato che ti ama. E almeno qui in Calabria, quasi in ogni stanza, qualcuno ti sta predicando: ti amo. A che cosa mi riferisco? A tutte le croci che sono sparpagliate in quasi ogni stanza uno. Il lato positivo di tutto questo è che il messaggio della croce viene ancora predicato. Ogni volta che lo guardi, ricordati, è il segno che Dio ti ama. Che poi noi preghiamo Gesù non da morto, ma da vivo, risuscitato. E perciò noi qui abbiamo solo una croce senza il corpo, perché Gesù è risuscitato, questo è un'altra cosa. Ma la nostra cultura è una cultura che si basa sul merito. A scuola, la scuola premia l'impegno. E chi si impegna di più, di solito, ne ricava anche di più. Giusto? Dipende. Lo chiamano meritocrazia. Io sono padre di tre figli. E nel campo di scuola ognuno di loro era diverso. Qualcuno si è impegnato tanto per studiare e per portare a casa buoni risultati. Ma si è dovuto meritare questi buoni risultati. Qualcun altro ha fatto fatica a concentrarsi, a studiare, e i risultati erano un po' meno buoni. E per ottenere un minimo di risultato doveva lavorare tanto. E poi c'era un altro ancora che ha buona memoria, non si doveva impegnare tanto a scuola, ma ha portato a casa buoni risultati. Quindi la meritocrazia è giusta? E insomma, da genitore tu vedi che magari viene premiato per poco impegno di più di quello che si impegna tanto, ma non ce la fa. Quindi la meritocrazia non per forza è così giusta, però questo concetto, mi impegno e perciò vengo premiato, è una cosa che fa parte della nostra cultura, ci influenza anche nel rapporto con Dio. Perciò la mia domanda è, ma tu a scuola come andavi? Studiavi tanto per essere bravo? Oppure ti seccavi studiare? Perciò non eri bravo? Perché questo ha la risposta a questa domanda, potrebbe dare un indirizzo a te per come tu stai affrontando il tuo rapporto con Dio. Se tu sei una persona che si sa impegnare per ottenere risultati, automaticamente questo tuo carattere, tu lo vivrai anche nel rapporto con Dio, giusto? Domanda, ma a Dio piace il tuo impegno o no? Vuole che tu ti impegni o meno? La risposta è dipende. Dipende di che cosa stiamo parlando. Ma magari quelli che non si sono impegnati tanto, avendo il concetto di Dio me lo devo meritare, con Dio non si impegnano nemmeno, intanto non ce la faccio. Anche questo può essere una ripercussione di quello che è la nostra cultura, ma in maniera negativa. Quindi Dio vuole il nostro impegno in meno. Dipende. Leggiamo un verso chiave, un brano chiave, per dare le risposte giuste a queste domande, così cominciamo a sprogliare questa situazione che non è così facile. Perché c'è chi predica soltanto la legge, tu devi, tu devi, tu devi, e c'è chi al contrario dice no, tu non devi niente, a Dio non interessa assolutamente il tuo impegno, goditi la vita. Sono due estremi. La verità biblica, dov'è? Efesini 2, 8 a 10 ci dà la risposta. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. Ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti, siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. La salvezza, il perdono, la sua attenzione, il suo favore divino, il suo amore. Dio te l'ha dichiarato già. E tu lo ricevi non perché te lo meriti, ma tu lo ricevi come dono, come regalo. Questo è quello che qui c'è scritto. Anzi, nel momento che tu te lo vuoi meritare, questo sforzo tuo diventa impedimento per avere accesso alla sua grazia, impedimento per avere accesso al suo amore, alla sua attenzione, alla sua benevolenza. E questo concetto della meritocrazia, la cultura del merito, crea un sacco di problemi anche in mezzo a noi, anche ai credenti. Faccio giusto una domanda. Uno che si dedica all'opera del Signore, si impegna tanto e fa tanti sacrifici per il regno di Dio, è più protetto degli altri dalle cose negative in questa vita, sì o no? Se lo merita di avere una protezione extra da parte di Dio? Noi lo vorremmo, ma non è questione di merito. Il tuo rapporto con Dio non è in virtù della domanda del merito. Non è basato sul fondamento del merito. Il tuo rapporto con Dio, grazie a Gesù Cristo, è per grazia, regalato. E non è giusto che Gesù, senza peccato, è andato a morire per te. Non è giusto. Ha pagato quello sbagliato, è morto quello sbagliato. Ma Gesù lo ha fatto affinché noi potessimo avere accesso a Gesù, al Padre, che potessimo avere la riconciliazione con Dio. Amen? Quindi il credente che ha la mentalità del merito, quando gli succede una cosa negativa nella sua vita, che cosa dirà? Signore, io questo non me lo merito. Ah, forse non lo dirà con queste parole, ma l'attitudine è quella. Se i problemi di questa vita ti mandano in crisi nella relazione con Dio, è perché tu sotto sotto hai ancora la mentalità del merito. E la cultura del merito applicato a Dio diventa stressante. Perché non basta mai. Tu dovrai sempre impegnarti ancora di più, e di più, e di più, e non ce la farai mai. Sai perché? Tu e io non siamo perfetti. Dio è perfetto. Puoi tu arrivarci per dire, eccomi, vedi quanto sono bravo, ora mi merito qualcosa. Se viviamo con questa cultura, viviamo sotto stress e non ci arriveremo mai. Perché Dio è perfetto, Dio è tre volte santo. Dio è eterno, Dio è onnipotente, Dio è onnisciente, Dio è amore in persona. Ma anche giustizia in persona. Come vuoi tu arrivare e dire: ora me lo merito, Signore? Quindi abbandoniamo questo concetto. Mi è chiaro, noi viviamo in una cultura, anche religiosa, dove ci è stato inculcato che con le buone opere ci possiamo meritare l'andare in cielo. Dottrinalmente ci è stato detto, direttamente o indirettamente, che ci sono persone così brave che con le loro buone opere si sono guadagnati la salvezza, anzi, ne avanzano di quelle buone opere al punto che noi possiamo comprarci, anche con soldi, ancora oggi, le buone opere che avanzano agli altri. Sto parlando dell'indulgenza. E questi concetti non è che sono stati eliminati, è una realtà che ancora oggi c'è. Ed è dimostrazione che noi siamo molto più influenzati nel nostro rapporto con Dio da quello che è la circostanza religiosa nella quale noi siamo cresciuti. E per questo c'è bisogno che noi studiamo e capiamo la grazia di Dio, che è lontano, anni luce, da quello che adesso abbiamo detto. Perché nessuno si può salvare con le sue buone opere. C'è scritto: affinché nessuno se ne vanti. Non ci arrivi, non puoi vantarti di "io ce l'ho fatta". Di fronte a Dio è impossibile. Anche i discepoli avevano questa cosa, questa cultura. Giovanni 9:1, passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: "Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?" Gesù rispose: "Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui". Non è questione di merito. Quindi Dio non vuole che mi impegno? Abbiamo detto dipende. Dipende in che cosa? Che io mi impegno per avere la sua attenzione, per avere il suo amore, diventa impedimento, l'abbiamo detto. Ma se in virtù del mio rapporto con lui io poi vivo in base a questo rapporto, perché ho già benevolenza sua, benedizione sua, l'amore suo, il perdono suo, la salvezza sua è dentro di me, ho già raggiunto tutto questo. E in virtù di questo, ora cerco di vivere come piace a lui, questo passerà inosservato da parte di Dio? Guardate, Dio è giusto. I non credenti, quelli che rifiutano di credere in Gesù Cristo, quando dovranno rendere conto del loro operato? Alla fine dei tempi, Apocalisse 20:12, c'è scritto: "E io vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti", fu aperto anche un altro libro, il libro della vita, "e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere". Il gran giudizio alla fine dei tempi, dopo la risurrezione dai morti di tutte le persone, miliardi compariranno davanti al trono di Dio. E il credente? Gesù racconta due parabole che mettono in contrasto le cose che ci stiamo dicendo e fanno capire che le due cose lavorano insieme. In Luca 19 abbiamo la parabola delle 10 mine. dove ciascuno riceve una mina, potete leggervelo a casa, dal verso 16 fino al verso 26, e dovevano far fruttare questi soldi, e quando poi il padrone è tornato, in base all'impegno che ciascuno ha messo, è stato premiato, e chi con una ha raggiunto 10 mine, poi ha ricevuto 10 città da governare. Chi invece solo una, ne ha ricevuto una, e chi non ha fatto niente, gli è stato anche tolto quello che ha avuto, ed è stato dato, secondo voi, a chi? A quello che ne aveva 10. Perché Dio premia l'impegno. Ma, parlando dei 10 talenti invece, in Matteo 20, vediamo come quel padrone, la mattina presto, chiama gli operai, fa un accordo con loro, un denaro al giorno, era quella la paga giusta, e chi ha lavorato tutto il giorno, alla fine ha ricevuto la paga che è stata accordata. Ma dopo 3 ore è andato un'altra volta, ha trovato altri operai, ne ha trovati ancora alle 3 di pomeriggio, hanno lavorato dalle 3 alle 6, soltanto 3 ore, le altre hanno lavorato 12. E alla fine Gesù, o diciamo il padrone, che cosa fa? Dà a tutti un denaro, paga tutti nella stessa maniera. Giustamente quelli che ci hanno lavorato 12 ore si sono cominciati a lamentare. E Gesù lì che cosa dice? Amico, verso 13, non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Questo è riferito alla salvezza. O ti impegni tanto, o ti impegni poco. Quando arriverai lassù, la salvezza, l'andare in cielo, sarà per tutti uguale. E in questo senso c'è anche un'ingiustizia in questo. Saranno tutti salvati quelli che hanno accettato Gesù e creduto in Gesù. Il ladrone sulla destra di Gesù, che di buone opere non ne ha potuto fare neanche una, perché stava per morire, Gesù le ha promesso il cielo. Tu oggi con me sarai in paradiso. Sarà salvato, lo incontreremo. Conoscerete quel famoso ladrone quando saremo lassù anche noi. Quindi in questa vita non c'è differenza, così come i non credenti vengono giudicati alla fine, anche noi saremo premiati alla fine, perché ci sarà una premiazione per l'impegno che ognuno di noi avrà messo nella sua relazione con Dio. Questo non riguarda la salvezza, questo non riguarda l'amore di Dio, questo non riguarda la sua attenzione, la sua benevolenza, il suo perdono, che tutto questo è per grazia. Ma una premiazione per l'impegno ci sarà alla fine dei tempi. E in questa vita non c'è differenza. Io vi dico di sì. Perché vivere come Gesù dice, il beneficiario primo, chi ne è? Fare la volontà di Dio. Chi porta a casa buoni risultati per questo? Il primo, chi? Io stesso. Quindi vivere secondo la volontà del Signore vale la pena. Io sono convinto di questo. Vi faccio qualche esempio. Ancora nella pancia della mamma io ho benedetto i miei figli giorno per giorno imponendo le mani. La pancia che cresceva sempre di più. E io li benedicevo, giorno per giorno. non avrei dovuto farlo, cioè potevo anche non farlo, ma io l'ho fatto, perché io credo nell'intervento, nella risposta di Dio non solo alla fine dei tempi, ma anche già in questa vita. Quindi per merito mio sono diventati quello che sono diventati? No! È Dio che ha messo la sua benedizione, è Dio che ha fatto tanta opera nella loro vita. Io ho soltanto invocato il suo nome, però l'ho fatto. La promessa delle nazioni contro razionalità, dove io ho detto: Signore, sì, ok, mi hai detto così, io ti chiedo le nazioni. Quella preghiera chi l'ha dovuto fare? Io. E il Signore ci ha dato le nazioni. Oggi siamo in contatto con persone in tutto il mondo. Quando ero un nessuno, e tutt'oggi sono un nessuno, ma davanti a tante persone ho pregato: Signore, davanti a te io lo dichiaro, io evangelizzerò il sindaco della nostra città. Ci voleva coraggio di fare quella preghiera. Avrei potuto fare brutta figura e non combinare mai niente. Ma Dio risponde alle nostre preghiere già in questa vita. Io questa cosa l'ho fatta. Quindi vale la pena impegnarsi nel regno di Dio, nel rapporto con Lui. Quindi dobbiamo imparare a distinguere. Se tu vivi il tuo rapporto con Dio pensando di dover fare buone opere affinché Lui ti voglia del bene, lì ostacoli la potenza della grazia di Dio sulla tua vita. Se poi invece vuoi applicare fede nelle singole situazioni della tua vita per sperimentare il suo intervento, lì io ti incoraggio e ti dico: usa fede, buttati nelle opere, sì, fa qualcosa, ma non per avere un Dio buono, un Dio contento di te, ma per vedere risultati tu nella tua vita. Quindi sono due cose diverse che dobbiamo imparare a distinguere. Ma nel momento che cose che succedono nella tua vita influenzano il tuo rapporto con Dio, tu non vivi più per grazia, ma per merito. Questo è molto profondo. Così concludo leggendo ancora una volta Efesini 2. Infatti per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opere sue, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. Questo brano ne parla delle buone opere. Ma io faccio le buone opere in virtù di che cosa? Che cosa dice questo verso? Per guadagnarmi la benevolenza di Dio? No. Io faccio le buone opere per che cosa? In virtù di che cosa? Lo dice questo passo. Che cosa dice? Noi siamo stati creati in Cristo per fare le buone opere. Quindi è questione di chi tu sei. Se tu sei un figlio, una figlia di Dio, sei riconciliato con Dio, hai la salvezza, la conseguenza di quello che tu sei si ripercuoterà sulla tua vita quotidiana. e lo Spirito Santo non ti spingerà mai a dire bugie. E lo Spirito Santo non ti spingerà mai a fornicare. E lo Spirito Santo non ti spingerà mai a rubare. Quindi io agisco in virtù di quello che io sono, grazie a Gesù, che ha fatto di me quello che sono diventato per grazia. L'Apostolo Paolo, per grazia sono quello che sono. Vi ricordate domenica scorsa? Alziamoci in piedi.